Si è conclusa, e non nella maniera sperata, la saga della tassonomia verde europea. Gas e nucleare sono infine stati inclusi al suo interno e potranno ricevere finanziamenti miliardari, oltre a finanziare in parte anche la macchina da guerra di Putin. Anche se c'è ancora una piccola speranza che le cose vadano diversamente. Intanto Draghi e Mattarella proseguono il loro giro, in cerca di accordi sul gas. Mentre sul finire della puntata parliamo della nuova Costituzione cilena, di cui finalmente conosciamo il contenuto, e della manifestazione Mai più stragi, che è contro l''ndrangheta e in difesa di Nicola Gratteri, che si è tenuta martedì a Milano. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 7 luglio 2022 e questa io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Siamo arrivati forse all'epilogo dell'appassionante saga della tassonomia verde europea e non è l'epilogo che speravamo, né quello che ci meritavamo, mi viene da dire. Ieri mattina il Parlamento europeo, in riunione a Strasburgo, ha respinto con una maggioranza piuttosto larga la mozione presentata contro la proposta della Commissione di includere il gas e il nucleare fra le fonti sostenibili. La tassonomia verde europea, se seguite non mi rassegno, lo dovreste sapere ormai abbastanza bene. È una classificazione delle fonti di energia che definisce quelle che possono essere considerate appunto verdi ed è stata prevista dal Green Deal europeo come strumento centrale per guidare i governi e le imprese nelle loro scelte future sul tema della transizione energetica. Ed è sulla base di questa tassonomia che verranno anche indirizzati miliardi di euro di investimenti, quindi insomma, capite che la decisione in questione, la decisione di includere in questo caso al suo interno gas e nucleare, non è una decisione di poco conto e avrà delle enormi ricadute. A favore dell'inclusione del gas ha spinto soprattutto la Germania e anche l'Italia, in realtà, anche se un po' più sottobanco, come ha svelato una puntata di Report di qualche settimana fa. Mentre a favore del nucleare c'era soprattutto la Francia, per evidenti ragioni, visto che è la nazione europea che più dipende dal nucleare per la produzione della propria energia elettrica. Alla fine, per non scontentare nessuno, sono state inserite entrambe le voci. Peccato che di green, di verde, abbiano ben poco. Il gas sarà forse meno inquinante del carbone, ma emette comunque CO2 quando viene bruciato e non siamo più nelle condizioni di continuare a emetterne, anche se un po' meno, non è più questo il periodo storico in cui possiamo fare questo tipo di ragionamento. E inoltre, se viene disperso in atmosfera, così com'è, quindi sotto forma di gas naturale, di metano tendenzialmente, e le perdite avvengono anche abbastanza di frequente, ha un effetto climalteranti molto importante, decine di volte superiore a quello della CO2, anche se è meno persistente in atmosfera. E per giunta, fino a ieri ci raccontavamo la storiella del gas come elemento di transizione necessario per il passaggio dal carbone, per la fuoriuscita dal carbone e quindi il passaggio dal carbone alle rinnovabili. Ma recenti studi di cui abbiamo parlato qualche giorno fa hanno mostrato come la storia, appunto, questa storia sia ormai una storia obsoleta che non sta più in piedi e come sia anche ormai economicamente più sostenibile, più conveniente fare il passaggio diretto dal carbone alle rinnovabili tagliando fuori il gas. Per quanto riguarda invece le centrali nucleari, è vero che non emettono CO2 nella produzione di energia, ma hanno una serie di problemi. Ad esempio, in genere ne emettono un sacco, anzi se ne emette un sacco per costruirle e per estrarre l'uranio che poi serve per la produzione di energia, uranio che fra l'altro comunque è una fonte esauribile e quasi esaurita probabilmente. Hanno il problema irrisolto delle scorie, cioè che cosa ce ne facciamo di scorie che risultano dannosissime, pericolosissime per addirittura milioni di anni in alcuni casi. E poi hanno questo piccolo inconveniente che ogni tanto esplodono o si fonde il nucleo, insomma ci sono incidenti che per quanto anche qui ci raccontiamo che le centrali sono sempre più sicure, ma questi incidenti continuano a succedere e poi in un contesto così internazionale abbastanza bollente come quello attuale forse non sono l'idea migliore. Comunque, fatto sta che la decisione ha scatenato molte proteste. Già prima del voto, quasi 490.000 persone in tutta Europa avevano esortato i loro europarlamentari a respingere il greenwashing della tassonomia dell'Unione Europea attraverso una raccolta di firme. Successivamente al voto, migliaia di attivisti che erano arrivati appositamente a Strasburgo hanno manifestato al grido di Not My Taxonomy, protestando veementemente contro la scelta. Greenpeace invece ha annunciato che intraprenderà un'azione legale contro la Commissione europea, richiedendo formalmente una revisione interna e, in caso di risultato negativo, presentando la causa davanti alla Corte di Giustizia europea. Anna Fasano, presidente di Banca Etica, parla di una grande operazione di greenwashing, una presa in giro per gli investitori che credono nella transizione ecologica. Il WWF ha pubblicato un comunicato in cui scrive: "Non ci fermeremo finché la tassonomia non sarà davvero verde". Insomma, sta succedendo un discreto movimento all'interno della società civile. E come accennavo all'inizio, c'è ancora una tenue speranza nell'immediato proprio di vedere qualcosa cambiare, di vedere la decisione ribaltata, perché da qui all'11 luglio il Consiglio dell'Unione Europea potrebbe opporsi a questa decisione. Non è detto che succeda, è probabile che non succeda, detto fra noi, ma esiste questa possibilità. Quindi non perdiamoci d'animo da questo punto di vista. Se invece ciò non avverrà, la decisione entrerà in vigore il 1 gennaio del 2023, quindi all'inizio del prossimo anno. Oltre alle evidenti conseguenze climatiche, come hanno fatto notare alcuni, la decisione in questo frangente può avere anche delle specifiche conseguenze geopolitiche. Ad esempio, come scrive la deputata ucraina Inna Sovsun, che insomma, ha twittato che Putin si starà sfregando le mani dalla gioia oggi, alludendo al fatto che parte dei finanziamenti al gas potrebbero finire appunto ad alimentare la macchina da guerra russa. Intanto, cambiando argomento, ma neanche troppo, i pezzi grossi delle istituzioni italiane stanno proseguendo il loro giro delle sette chiese per stringere accordi proprio sul gas. Racconta ISPI Online che Draghi e diversi ministri italiani sono andati in visita ufficiale ad Ankara, la capitale della Turchia, per incontrare il presidente turco Erdogan e alcuni membri del suo governo. Lo stesso Erdogan che, se vi ricordate, circa 15 mesi fa il nostro presidente del Consiglio aveva definito senza mezze misure, e ha ragione, un dittatore, ma con cui adesso si tratta anche per via del gas. Invece Mattarella, scrive Green Report, è volato in Mozambico, dove ha tenuto un bellissimo discorso sui cambiamenti climatici, sull'importanza di agire tutti assieme come estrema urgenza per combattere la crisi climatica, sull'importanza appunto che al di là di quello che è successo in passato tutti i paesi si alleino per il clima. Peccato che però anche lui era lì per stringere fondamentalmente, insomma, sotto poi tutta la veste istituzionale, per stringere degli accordi sul gas. E vabbè, è così. Intanto, invece, cambiando argomento, passando a un altro degli argomenti che abbiamo seguito abbastanza da vicino in questa rassegna, lunedì è stata presentata la bozza finale della nuova Costituzione cilena, che sarà votata con un referendum il prossimo 4 settembre e, se verrà approvata, sostituirà quella attualmente in vigore, redatta durante la dittatura militare di Pinochet nel 1980. Il documento è stato presentato ufficialmente lunedì al presidente cileno Gabriel Boric, che è presidente da poco eletto, che fra l'altro, curiosità, arriva dallo stesso contesto dei movimenti sociali, quelli nati nel 2019, insomma, più che nati, che esplosi nel 2019, che chiedevano un forte cambiamento del Cile, ed è lo stesso contesto in cui è nata anche questa nuova Costituzione, dove è stato deciso di riscrivere la Costituzione e poi è stato deciso anche di farlo con modalità innovative. Ora, che cosa contiene questa Costituzione? Scrive il Post che i 388 articoli della bozza contengono più tutele per l'ambiente, per le donne, per i lavoratori e per le popolazioni indigene che vivono nel paese. Inoltre, delega molti poteri allo Stato in termini di erogazione di vari servizi ed estende la tutela dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda la salute, l'istruzione e le politiche abitative. Rafforza i diritti dei lavoratori, garantisce la parità di genere fra i rappresentanti delle istituzioni, a partire dai ministri, e prevede il riconoscimento dei popoli indigeni che, pur rappresentando il 13% di circa 18 milioni di cileni, nella Costituzione attuale non sono nemmeno nominati. Inoltre sancisce il diritto universale all'acqua e il diritto della natura a essere protetta e rispettata. Si capisce, già da questi brevi punti, che si tratta di un testo di profonda rottura con il passato del paese, che è un passato, insomma, è stato la culla del neoliberismo, quindi delle politiche di mercato portate alle estreme dell'assenza dello Stato, e per lasciare più spazio possibile appunto all'agire indisturbato dei mercati. E adesso questo testo, anche solo questi punti che vi ho letto, mostrano proprio una volontà di ribaltare questo paradigma. Ed è un testo anche decisamente coraggioso in alcuni punti. Ad esempio, c'è un articolo della Bozza che vieta ogni attività di estrazione in prossimità dei ghiacciai cileni, dove si trovano anche però alcune delle miniere più grosse di rame e di litio, e considerate che il Cile è il primo produttore mondiale di rame e il secondo di litio, scusate. Cosa che ovviamente ha messo già in agitazione e in allarme il settore dell'estrazione mineraria, che rappresenta circa il 12% dell'economia del paese. Fatto sta che è una costituzione che sta suscitando reazioni forti, tanto entusiasmo quanto anche molte critiche. Alcuni detrattori hanno contestato, ad esempio, il fatto che, fra le altre cose, la bozza preveda di sciogliere il Senato per sostituirlo con una Camera delle Regioni, così come l'istituzione di un sistema giudiziario a parte dedicato alle popolazioni indigene. Altri hanno invece criticato la composizione dell'Assemblea Costituente, quindi quella che ha scritto la Costituzione, sostenendo che non rappresentava effettivamente la complessità della società cilena, soprattutto in termini politici, perché c'erano due terzi che erano rappresentanti della sinistra, anche se non partitica, mentre il Parlamento è diviso praticamente a metà fra destra e sinistra. E questa è un'obiezione, a mio modo di vedere, sensata. Fatto sta che al momento c'è la possibilità che questo enorme lavoro finisca in un cassetto e non superi la prova del voto popolare, un po' come è successo in Islanda. Lì al voto popolare non si è mai arrivati, perché il Parlamento in quel caso non ha mai calendarizzato il referendum che avrebbe dovuto approvare la nuova Costituzione. In questo caso il referendum sull'approvazione della Costituzione è già prestabilito, ci sarà il 4 settembre, ma un recente sondaggio di giugno mostra come i cileni, gli stessi cileni che avevano approvato con quasi l'80% l'idea di riscrivere la Costituzione stia tornando abbastanza rapidamente sui suoi passi, tant'è che appunto questo sondaggio realizzato dalla società di analisi Cadem a giugno mostrerebbe che il 51% degli intervistati sarebbe intenzionato a respingere la nuova Costituzione nel referendum e solo il 34% voterebbe per approvarla. Comunque staremo a vedere, ovviamente c'è ancora diverso tempo, dobbiamo conoscere più nel dettaglio il contenuto e i sondaggi fatti fin qui erano sondaggi fatti più sull'idea della nuova Costituzione. Sono curioso di vedere come reagiranno i cileni alla lettura del nuovo testo. Prima di chiudere, vi invito a leggere, come ultima notizia, il bel resoconto scritto dalla nostra Valentina D'Amora per Italia che Cambia sulla manifestazione Mai più stragi contro l''ndrangheta e in difesa del procuratore Gratteri, a cui Valentina ha partecipato per Italia che Cambia assieme al nostro direttore responsabile Daniel Tarozzi. Insomma, se non ci siete stati ma volete respirare o sentire quello che si respirava nella giornata di martedì a Milano, vi consiglio davvero questa lettura. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Mi Rassegno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.